La felicità possibile. Passaggi Festival della Saggistica a Fano, 23-26 giugno, col contributo di Comune di Fano e Regione Marche, insieme a Librerie Coop e Coop Alleanza 3.0. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
Gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno tentato di risolvere il nostro gioco di oggi hanno avuto a che fare con una fascetta, indipendentemente dal Ferragosto, dietro la quale si celava I figli della mezzanotte, il romanzo di Salman Rushdie, e non è stata una scelta casuale, non è stata una scelta affidata all'autrice del libro del giorno, come accade di consueto, perché oggi parliamo di Figlie sagge, l'ultimo romanzo pubblicato nel 1991 di Angela Carter, scomparsa nel 92, il 16 di febbraio. Dunque non ha potuto sceglierlo lei, ma probabilmente avrebbe scelto Salman Rushdie, perché è molto vicino questo Figlie sagge, e in generale l'opera della Carter, ai temi e alle modalità di scrittura di Rushdie. Questo lo dico senza volere assolutamente limitare l'originalità della Carter, ma per dare qualche punto di riferimento a coloro che ci stanno ascoltando. Figlie sagge di Angela Carter è il nostro libro del giorno di oggi, è stato tradotto da Rossella Bernascone e Cristina Iuli, pubblicato da Fazzi. Con noi abbiamo Valeria Parrella, che firma la postfazione. Buon pomeriggio. E con noi c'è Roberto Bertinetti, docente di letteratura inglese all'Università di Trieste. Buongiorno Bertinetti.
Buongiorno a lei, alla signora Parrella e agli ascoltatori.
È molto difficile sintetizzare la trama di Figlie sagge, Valeria Parrella, è quasi una sfida. Dunque, abbiamo una coppia di gemelle, Dora e Nora Chance, che vengono da una famiglia di teatranti, anche se il loro vero padre non le ha riconosciute. Quello che in realtà gli fa da padre è lo zio Perry. Il vero padre, Melchior, è un famoso attore shakespeariano, mentre Dora e Nora seguiranno la strada di un teatro più umile, come vedremo. Il romanzo le segue per circa 300 pagine in una serie di vicende che attraversano il periodo fra le due guerre, poi la seconda guerra mondiale, il secondo dopoguerra. C'è una fuga verso gli Stati Uniti, con poi un ritorno in patria, una serie di pranzi, incontri, incendi, scoperte, rivelazioni. Sembra, insomma, più che una saga generazionale, la parodia di una saga. Forse possiamo partire da qui, Valeria Parrella.
Una parodia, io credo che è proprio una boutade. Lei mette in campo un campionario inesauribile di personaggi. È vero che li seguiamo attraverso le tribolazioni e la vita incredibile delle due gemelle, però è anche vero che lei mette in campo una serie inesauribile di persone che dovrebbero anche essere, che in genere sono dimenticate in qualche modo. Non è un caso che in chiusura, dove lei significativamente mette in dramatis persone, come si faceva per le commedie, enumera anche Monelli, gatti, ballerine di fila, spogliarelliste, norvegesi, soldati, alunni dell'Italia Com School, indios amazzonici, appassionati di cinema e perfino il pubblico, no? Quindi chiama anche il pubblico, che era il pubblico dei teatri, che è il pubblico dei lettori.
E in effetti penso che rientri, abbia a che fare con ciò che lei ci ha appena detto, anche il fatto che alcuni dei personaggi principali non vengono mai nominati. Per esempio la terza moglie di Melchior non sapremo mai come si chiama davvero, pur essendo un personaggio importante.
Sì, anche questo, no, è tipico, nel senso che è come se fosse il personaggio che deve parlare in qualche modo, per cui puoi risolverne l'identità semplicemente se ti leggi un libretto di sala, ma quando te lo trovi in scena devi assumerlo così per i modi in cui si comporta e le cose che dice.
Ecco, Bertinetti, in che senso Figlie sagge in particolare, ma forse la domanda si potrebbe riferire anche all'intera opera di Angela Carter, è una riflessione sull'identità e sulla mobilità dell'identità?
Ma innanzitutto non credo, non dobbiamo dimenticarci che questo era anche il tema dell'autore che lei ha citato inizialmente, cioè Salman Rushdie, come vuole che lui si dica adesso, una volta si diceva Salman Rushdie. I due erano molto amici, sostanzialmente entrambi fanno parte della medesima generazione, cioè gli scrittori inglesi nel caso di Carter o di lingua inglese come nel caso di Rushdie o di Rushdie, che nascono tra gli anni 40, durante gli anni 40, immediato dopoguerra, e che rivoluzionano in buona sostanza il canone letterario inglese tra gli anni 60, 70 e 80. Carter, da questo punto di vista, quindi proprio attraverso il tema dell'identità, dello gioco, o come diceva Rusty, delle bugie sincere attraverso i romanzi. E, tra l'altro, appunto, i due erano molto amici. Rusty scrisse commovente necrologio quando Carter, che non dobbiamo dimenticarci, pubblicò Figli e Saggi come suo ultimo romanzo, poco prima di morire, poco più che cinquantenne, nel 1992, di tumore. Dicevo, il tema dell'identità è un tema centrale, perché è il tema centrale di quella corrente letteraria che si afferma appunto a partire, diciamo così, dalla età di anni 60. Penso al caso di Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine, che torna più volte nella narrativa della Carter, in certi episodi. Quel canone, quella corrente che si chiama postmoderno, e all'interno del gioco del postmoderno l'identità è un tema assolutamente centrale. Lo è in Carter, lo è in Rusty, lo è, mi viene in mente, un altro scrittore di quella generazione, cioè Julian Barnes, che scrive un romanzo straordinario che si chiama Il pappagallo di Flaubert, in cui mette in scena tre diversi Flaubert addirittura, attraverso un'indagine di un medico che va appunto in Francia a studiare il suo scrittore preferito. E quindi il gioco di identità è un gioco di specchi all'interno di questo tipo di narrativa. Ed è un gioco che però si rifà, nel caso di Carter, a tutta una serie di modelli che lei utilizza, perché lei è una scrittrice abbastanza particolare e unica. Poi magari parleremo del suo impegno in favore delle donne, della certo, sua militanza femminista, ma io credo che questo cosmo letterario che costruisce, che a prima vista può apparire un caos anche in questo libro, Figlio Saggio, è un romanzo in cui in testa l'editore ha messo l'elenco dei personaggi, un po' come si faceva con i testi teatrali, come si faceva con i testi teatrali, ma di solito con i romanzi non si usa. Dicevo, questo cosmo letterario che a prima vista può apparire un caos ha radici in una profonda conoscenza che Carter aveva della storia della letteratura inglese, perché io penso che la sua arte e la sua narrativa non possono in alcun modo prescindere, per esempio, dalla lezione di Dickens, dai maestri sette-ottocenteschi del picaresco. Penso anche a narratori stranieri come Cervantes, Rabelais, ma anche a Swift, Defoe, Smollett.
E poi ovviamente Shakespeare, che è molto molto presente, in certo, particolare in Figli e Sagge, che è tutto un grande omaggio a Shakespeare. Volevo non far cadere, visto che abbiamo avuto l'occasione di citarlo, questa suggestione che ci dà Roberto Bertinetti sul femminismo di Angela Carter. Valeria Parrella, forse con un pregiudizio, in base a un pregiudizio, però parlando di un romanzo femminista ci si potrebbe immaginare qualche cosa di un po' ingessato nell'ideologia, invece questo è un romanzo estremamente mobile e molto divertente, tra l'altro.
Allora, in primo luogo, secondo me è la stessa Angela Carter che adesso che non c'è più si può riconoscere come icona femminista, no? Cioè tutto ciò che, proprio la sua esistenza è stata un'esistenza temeraria in qualche modo, era una donna dirompente che non le mandava a dire, che non aveva paura di niente, questo modo spregiudicato di mettere in scena la sessualità, la derisione, il dolore, è tutto, e lasciare spazio, lasciare la parola, queste parole alle donne è tutta insieme un'opera femminista. In questo libro, tra l'altro, c'è un sottofondo molto drammatico in qualche modo, perché tutto quello che ne deriva, questa cascata di avvenimenti e di personaggi di cui abbiamo già detto, si origina da una violenza, cioè dal fatto che queste due gemelle non vengono riconosciute, perché il loro padre, che poi le riconoscerà tardissimo, magari non spoileriamo ai lettori che non l'hanno ancora letto, però insomma passa di letto in letto, per cui loro a 8 anni vengono lasciate già un po' a campare come capita, ed è la loro saggezza è proprio in questo, nel saper prendere in mano le esistenze senza dar loro dandogli energia senza dar loro una deriva tragica, no? E poi c'era il discorso dell'identità che faceva il professore, mi sembrava molto interessante, proprio così evidente in questo romanzo per i personaggi, cioè i personaggi sono due gemelle che già pongono il problema dell'identità e della diversità.
È tutto un romanzo di coppie in realtà, coppie di figli,
esatto.
Coppie di padri. Prego.
Finisce su due gemellini, tra l'altro, non che nascono, quindi certo, è fatto certo. Tutto così, è sempre a specchio. E io addirittura riuscivo a vedere un discorso identitario anche su Londra. Il romanzo comincia proprio con una Londra divisa tra diciamo alla fine del secolo scorso, una Londra divisa tra i ricchissimi e le persone che si lasciano vivere, che sono anche eredi come loro, per esempio, di una dinastia decaduta. Quindi c'è un discorso sociale identitario forte, che era quello che succedeva all'epoca di Shakespeare, no? La Londra che racconta Shakespeare, a cui si rifà questo libro continuamente a partire dall'epigrafe di Cole Porter che dice andatevi a ripassare Shakespeare, era una Londra divisa da un fiume, da un lato c'era la Londra bene, dall'altra c'era la Londra dei teatri con i carceri e le case di prostituzione, no?
Sì, ci sono questi diversi spazi, poi ci sono anche gli spazi americani che sono occasione per un lungo episodio protratto di Figlie sagge, il romanzo di Angela Carter di cui stiamo parlando con Valeria Parrella e Roberto Bertinetti. Ecco, c'è questo excursus che poi mi sembra Bertinetti sia l'occasione per presentare un personaggio, quello di Irish, che sembra evocare Scott Fitzgerald, direi, come figura. Ma quanti sono i personaggi, non diciamo a chiave in senso basso, ma che comunque hanno a che fare con personaggi, cioè, per esempio il padre delle gemelle potrebbe essere Edward Gordon Craig o Laurence Olivier?
Assolutamente sì, qualcuno potrebbe essere Roland Fairbank, ad esempio, anche mi viene in mente. A proposito di Londra vorrei solo riallacciarmi un attimo. Allora, l'azione è ambientata in un quartiere di Londra molto particolare che è Brixton, che è un quartiere molto a sud di Londra, e a proposito del fiume c'era un vecchio detto londinese che diceva che i soldi non attraversano il Tamigi, rimangono a nord. Ma Brixton è, per tutti i londinesi e per chi conosce Londra, è il quartiere dei giamaicani, è il quartiere dove nell'immediato dopoguerra si stabilisce il primo gruppo dei giamaicani che arrivano con una nave bananiera che si chiama Empire Windrush, il primo viaggio di immigrazione in Inghilterra, ed è un quartiere che era un quartiere borghese residenziale tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dove le gemelle continuano a vivere che viene trasformata in una comunità caraibica chiaramente nella seconda parte del secolo scorso, e non a caso il romanzo termina con una festa, diciamo così, che ha molto di caraibico, insomma. Ma per raccontare anche il tipo di umorismo che pervade questo libro e che segna gran parte della narrativa della carta, io vorrei citare una cosa che lei una volta scrive in un articolo su un giornale. Dice: il mio paese ha sempre fatto il possibile per trasmettere un'immagine sofisticata, minimalista, magra, poche passioni, poco cibo, parole calibrate. Non è il caso di questo libro, le parole calibrate.
Non direi proprio.
Ma esiste anche un'altra Inghilterra, quella della working class da cui provengo io, una nazione mangiona, ridanciana, eccessiva, priva di senso del peccato. È questa di questo che racconta questo libro.
Ma queste sono in fondo le due rami della famiglia,
sì,
a cui appartengono Dore e Nora, quello shakespeariano alto e quello della commedia, del musical.
E poi
l'avanspettacolo, giustamente diceva Valeria Parrella.
Come finisce la citazione? La incontri questa Inghilterra ridanciana, eccessiva, priva di senso del peccato, mangiona. Dice: la incontri sui mori di Brighton, in cartoline con donnoni allegrissimi e volgari in cui affondano dei piccoli mariti non meno allegri. Io sono davvero una tifosa dell'Inghilterra grassa. Mi piace una scrittura generosa, eccessiva e smodata. Ecco.
Questo Bertinetti sono anche le donne potenti delle precedenti opere di Angela,
sì,
Carter.
Sì, assolutamente. Non dimentichiamoci che Angela Carter, che continua comunque ad avere uno straordinario successo in Inghilterra, giusto poche settimane fa è uscita una sua biografia pubblicata da una casa editrice che si chiama Routledge, che è uscita anche negli Stati Uniti, di uno studioso che si chiama Scott Dimovitz. Insomma, ed esiste un'imponente mole critica anche di saggi su di lei. Insomma, sono passati tanti anni dopo la morte, non è così facile rimanere, diciamo così, sulla cresta dell'onda. Appunto, dicevo, Carter è anche nota per questo suo ottimo e riuscito tentativo di smontare le fiabe, no? Di riscrivere le fiabe. Da un punto di vista, anche qui vogliamo usare il termine femminista, nel senso che poi lei si riconosceva in questo termine, aveva assorbito la cultura femminista storicamente determinata negli anni in cui aveva frequentato l'università, e quindi poi si era sposata, aveva vinto una borsa di studio, un premio, era andata in Giappone, si era stabilita per un periodo di tempo in Giappone, e durante questo soggiorno giapponese, dove vive a Tokyo per 2 anni, lei dice: imparai cosa significa essere una donna e mi radicalizzai. Siamo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70.
Però sempre con un grande senso dell'umorismo. Per esempio, tornando a Figlie Sagge, c'è questa costante dell'amore della figlia di Dora nei confronti del padre. Ogni volta che Melchior compare in scena sembra quasi che sia comparso un seduttore, e si sente Angela Carter che gioca con il modello freudiano, che non viene riproposto in modo pedante, ma viene appunto fatto occasione di gioco. Allora io vorrei fare una domanda difficilissima a Valeria Perrella: ma come mai fa ridere Angela Carter?
Fa ridere perché è grassa, come ricordava il professore, sceglie questa vena, per cui riesce a raccontare delle cose, come tutte le cose che fanno ridere, che pescano in qualcosa che conosciamo, e quel qualcosa che conosciamo è la nostra piccineria, però in un certo senso sollevata, cioè fa ridere perché secondo me è come se facesse dell'ironia un'arma per sopportare, per rendere sopportabile ciò che sappiamo, cioè che il mondo è un palcoscenico e finirà con una chiusura vitale. E fa ridere perché riesce mirabilmente, per esempio, con dei piccolissimi particolari di abbigliamento, il modo in cui queste donne, anche nel corpo, no, sono bizzarre, loro sono anziane, ma si vestono la mattina, anche se non devono ricevere nessuno, si vestono di tutto punto, mettono i baby doll, passano ore allo specchio. Fa ridere perché sono dissacranti rispetto a delle figure che noi dovremmo proteggere in qualche modo. Loro hanno una matrigna.
Questo che lei sta dicendo, Valeria Perrella, mi scusi se la interrompo, ma è veramente il modello dell'umorismo tragico del sentimento del contrario di Pirandello, no? La donna anziana che si veste da giovinetta, solo che in Pirandello diventa appunto tragico, mentre conserva tutta la sua vitalità e la sua positività, direi, in Carter.
E poi non ci dimentichiamo che, voglio dire, c'è una tradizione di umorismo inglese fortissima in cui lei pesca, cioè non, rispetto a Pirandello, è opportuna la citazione, ma rispetto a Pirandello non ha la gravità, secondo me, del meridione in qualche modo, no? Loro riescono a mantenersi composti. In questo è paradossale che lei si definisca una scrittura grassa, perché in realtà i lettori che avranno poi la possibilità di leggerlo nella, secondo me, traduzione riuscitissima di Bernascone e Iuli, perché è una traduzione nuova, si accorgeranno di quanto è raffinata la sua penna, quindi è come se fosse grondante di immagini e di storie, ma ogni giudizio che viene dato è veramente ritagliato con il bisturi. Lei è una scrittrice raffinatissima, da un lato è barocca, però anche sappiamo che il barocco doveva essere fatto bene, insomma, no?
Certo. Roberto Bertinetti, abbiamo toccato tanti aspetti di Figlie Sagge, non il titolo. In fondo si potrebbe dire: ma queste figlie non sono sagge, sono completamente pazze. Però al tempo stesso lo Shakespeare, così presente in questo romanzo di Angela Carter, è pieno di figlie sagge.
Ma certo, a parte il fatto che uno dei modelli, naturalmente, che mi piace immaginare sullo sfondo è quello del King Lear, naturalmente, nel padre anziano, le figlie, eccetera. Però in Shakespeare c'è una figura fondamentale che si trova in un sacco di opere, che è quella del fool, del buffone, no? Il buffone è quello che fa ridere ma dice la verità, sostanzialmente, no?
E quindi Dora e Nora sono buffoni in qualche modo?
Da questo punto di vista potremmo, sì, non nel senso che sono buffe, shakespearianamente sì. Sono figure che sono capaci di prendendosi sul serio a volte e non prendendosi sul serio in altre circostanze, di fare ridere.
Vorrei citare
un altro episodio.
Prego.
È sempre Rusty che racconta della sua amicizia con Carter, ma questo dà l'idea anche del tipo di personaggio che Carter era. E lo scrive in un'introduzione a una raccolta di pagine della Carter che esce 3 anni dopo la morte, cioè nel 95. Lui dice: la morte la faceva decisamente molto arrabbiare, ma Angela aveva una consolazione. Aveva stipulato quella che lei chiamava un'immensa polizza sulla vita poco prima di essere colpito dal cancro. L'idea che l'assicurazione sarebbe stata costretta a elargire davvero una fortuna ai suoi ragazzi, ovvero al secondo marito Mark e al figlio Alexander, dopo aver pagato soltanto pochissime rate, la riempiva di gioia sì. E ispirava un'area da black comedy a cui era impossibile resistere.
Questo è un episodio che è citato anche in Joseph Anton, l'opera autobiografica di Salman Rushdie. È molto bello e dà l'idea, in effetti, della figura della Carter. E Valeria Parrella voleva... Prego.
Sì, volevo aggiungere che la considerazione del buffo, no, del buffone, dell'attore, è la considerazione che Amleto affida agli attori. Cioè l'idea che tu, per disvelare, per raccontare la verità, devi affidarti, come nella scena insomma di quando arrivano nell'Amleto arrivano gli attori a cui lui affida la ricostruzione in qualche modo del dramma dell'uccisione del padre. Cioè Carter fa la stessa cosa, affida delle ballerine a una donna che ride recitando Lady Macbeth la possibilità di disvelare, in questo senso diceva secondo me il professore, sono in qualche modo buffe, non nel senso che sono goffe, nel senso che sono in realtà invece padrone della possibilità della maschera.
Beh, non dimentichiamoci che a un certo punto della storia troviamo, nel corso di una tournée americana, un'attrice, cioè una signora, che resta nei panni di Amleto.
Certo.
E
certo.
Che nel momento in cui rimane incinta, il commento di Angela Carter, cioè della voce narrante, è che se era accettabile una donna che con una calzamaglia nera interpretasse credibilmente la parte del principe, una donna incinta insomma diventava un po' più complicata.
Un Amleto incinto è difficile da immaginare.
Appunto,
a un certo punto si parla però di come ognuno si debba inventare la propria famiglia, e in effetti le storie di Dora e Nora sono segnate da alcune cruciali riattribuzioni di ruoli. Quella che sembrava essere, non voglio rovinare la lettura, però un certo tipo di parente si rivela essere un altro e via dicendo.
Sì, anche che proprio lei crei, io credo che lei crei proprio una mappa mentale nuova, cioè questo fa parte dell'equivoco, no? Fa parte del gioco del plautino proprio tipico, e ritorna al discorso dell'identità, cioè è anche il fatto che ci sia un io narrante che è una sorella, ma che racconta dell'altra che è molto diversa da lei. E quindi anche in questo sguardo diverso, cioè una ricostruzione diversa della stessa genealogia, cioè queste due sono identiche esteticamente, eppure il modo in cui hanno vissuto le fa essere due persone diverse in qualche modo, e quindi anche la ricostruzione di ciò che è avvenuto, il modo in cui vivono il padre, no? È diverso per l'una e per l'altra, l'attesa che hanno rispetto al nipote, per esempio, dei cui affanni sentimentali sono spesso depositari, è la continua reinvenzione, come anche secondo me un punto da toccare, che non rovina la trama, è quello dell'avvento della televisione, no? Di come loro due che hanno calcato i palcoscenici, quindi sanno che cos'è il rapporto diretto con il pubblico, a un certo punto vedono che il loro nipote invece è uno che fa uno share altissimo, accendono la TV e se ne fanno, vivono in una specie di limbo tra l'invidia per questa macchina che riesce a raggiungere milioni di persone senza doverle fare uscire da casa, e la superiorità morale di chissà che calcare le tavole del palcoscenico non potrà mai essere messo in discussione dalla gravità di un comico quale il loro nipote.
Ecco, lei cita, Valeria Parrella, questa presenza di un elemento storico, un grande mutamento sociale come l'arrivo della televisione. Noi troviamo anche la prima, la seconda guerra mondiale, gli eventi, per esempio gli Roaring Twenties, gli anni venti. Però questa è una domanda che vorrei porre a Bertinetti, forse può aiutarci a capire la ragione delle strategie di Angela Carter. Molto di rado in realtà compaiono personaggi storici, come invece accade spesso in altre opere legate al postmoderno. Ecco, non mi aspettavo all'inizio di vedere Charlie Chaplin o altri personaggi dell'epoca, come dire, parlare, essere presenti in prima persona. Ogni tanto accade, ma molto di rado. Come mai, secondo lei?
Ma perché secondo me non è, dico la mia impressione, non ne sentiva affatto la necessità, cioè si mette in scena completamente il regno del falso per dire il vero, come dicevamo prima. E a questo proposito vorrei citare un altro caso di un romanzo altrettanto conosciuto, di un narratore altrettanto conosciuto più o meno della medesima generazione di Carter, cioè il scrittore in questione si chiamava Bruce Chatwin, il quale scrive un romanzo che ha per protagonisti anche in quel caso due gemelli, che in italiano si chiama Sulla collina nera, o The Black Hill, e lo stesso sono questi due gemelli che attraversano tutta la storia del Novecento, no? Hanno caratteri molto diversi, sono isolati, vivono lontani dal mondo, sono diversi dalle protagoniste della carta, naturalmente. Però ecco, anche lì torniamo alla domanda che lei aveva posto inizialmente. La questione dell'identità ritorna, perché è una questione centrale nel postmoderno, nella narrativa di quegli anni, ed è un gioco di specchi, è un gioco di identità plurime. Secondo me, per rispondere in maniera sintetica alla domanda che lei mi ha posto, utilizzare personaggi storici reali avrebbe limitato la
avrebbe indebolito questo insomma questa strategia. Beh, il romanzo di Angela Carter, questo pirotecnico Figlie sagge, pubblicato da Fazzi, tradotto da Rossella Bernasconi e Cristina Iuri, lo lasciamo a scoprire a ascoltatrici e ascoltatori. Vedo che su Facebook qualcuno già chiede che si ripubblichi La Camera di Sangue, qualcuno degli altri libri di Angela Carter. Valeria Parrella, grazie per essere stata con noi. Ricordo che Parrella firma la postfazione al romanzo di Angela Carter, tra i suoi ultimi libri Troppa importanza all'amore e Einaudi 2015. Grazie a Roberto Bertinetti.
Grazie a voi.